andiamo al prossimo. Abbiamo una domanda che l'ha inviata Diego in audio, l'ha registrata. Si tratta di evangelizzazione. Quindi ascoltiamo questo messaggio da parte di Diego.
Buongiorno, sono Diego, il fratello menestrello di Milano. Vi saluto cordialmente. La mia domanda è la seguente. Prima però una premessa. Molte volte quando invito i fratelli ad uscire per la strada ad evangelizzare, mi sento rispondere che, per prima cosa, bisogna evangelizzare quelli di casa propria. Io però non capisco e ci vedo molte incongruenze. Per prima cosa non si può affermare che Dio ritenga più importante la salvezza di un tuo familiare piuttosto che quella di uno sconosciuto che incontri per strada. Probabilmente è più importante per te, ma non puoi ritenere che Dio faccia preferenze riguardo la salvezza. Non è che usi questa scusa per non metterti in gioco? Poi c'è da dire che magari sono 10 o 20 anni che evangelizzi una persona, tuo figlio, tuo marito, tua moglie, eccetera, senza alcun risultato. Non ti pare che anche altri abbiano diritto alla luce del Vangelo? Non ti pare una forma di egoismo il fossilizzarti su una persona sola? E poi vorresti raccontarmi che passi le tue giornate cercando di evangelizzare quella persona 24 ore al giorno? Non riesco a crederci. Continua ad apparirmi come una scusa. Non pensi che probabilmente, visti gli scarsi risultati, Dio stesso non abbia un piano diverso per portare tua moglie o tuo marito alla salvezza? Un piano nel quale tu hai solo un piccolo ruolo di testimonianza, con la tua condotta esemplare, ma che sarà qualcun altro al momento opportuno ad essere il tramite dello Spirito Santo? Non ti fidi di Dio? Non ti fidi della sua promessa di salvezza per te e per la tua casa? Io sono un po' come un lupo solitario, sganciato psicologicamente da istituzioni e religioni varie. Sono cristiano perché ho incontrato Cristo ed è questo che vado a raccontare, il mio incontro personale con Gesù. Non mi riconosco in alcuna denominazione. Gesù non ha fondato una religione, ha semplicemente chiamato a sé coloro che lo vogliono servire. Però a me pare che il servizio vada effettuato ovunque, certamente anche sul posto di lavoro o in famiglia, ma non ci si può fare un vanto di questo. Non è questa l'opera da compiere, questa è la conseguenza naturale di essere quello che si afferma di essere. Ci sono milioni e miliardi di persone in mano a Satana, perché fermarsi e nascondersi dietro a questo paravento di perbenismo? Buone cose, fratello Diego.
Grazie, grazie fratello Diego. Wow, è un forte messaggio questo che hai dato. E voglio chiedere, fratello Giuseppe, tu cosa pensi? L'evangelizzare i familiari può sostituire l'evangelizzazione nelle strade? Negli occhi di Dio come si vede questa cosa?
Guarda, una scrittura, 1 Giovanni 4, 1 a 3.
Primo Giovanni?
Sai, ogni volta che vieni... Vieni fronteggiato con una situazione, va bene, devi sempre chiedere a Gesù cosa c'è dietro, cos'è la radice, cos'è che c'è dietro la cortina fumogena. Allora, penso che questa scrittura ci dice cosa c'è dietro la cortina fumogena di cui Diego sta parlando.
Prima Giovanni 4, 1 a 3.
Sì, quando vai a evangelizzare nelle strade, non è sufficiente rispondere alle domande delle persone, non è sufficiente credere a quello che loro ti dicono, apparentemente. Devi chiedere al Signore cos'è che succede, cos'è che questa persona che mi sta dicendo così e così, cos'è che sta veramente dicendo nello Spirito. Quando i farisei facevano questo con Gesù in continuazione, vi a pagare le tasse a Cesare, sì o no, non era mica quella informazione che cercavano, lo sapevano benissimo, loro pagavano le tasse, che informazione cercavano? No, dietro a quella domanda c'era una trappola. Quindi sempre, sempre vedere cosa c'è dietro. Allora, mentre Diego parlava, va bene, ho sentito questa scrittura. Eccola qui, 1 Giovanni 4, 1 a 3.
1 Giovanni 4, 1 a 3.
Sì, e poi anche Marco 16, 15, Matteo 28, 19. Cominciamo da 1 Giovanni 4, 1 a 3.
Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito, il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù, non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire, e ora è già nel mondo.
Allora, queste persone dicono a Diego, gli dicono, non devi evangelizzare in giro, prima pensa alla tua famiglia, cioè come dire, vai avanti come hai fatto fino adesso, se un cristiano non è ancora riuscito a convertire i familiari dopo mesi e anni di provarci a riprovarci, e cosa ti garantisce che si convertiranno? Speri che si convertano, continuerai a evangelizzare, però c'è una situazione che dovrà anche uscire di casa, perché ti renderanno la vita impossibile. Quindi, cosa stanno dicendo? Poi, quando Pietro parlava a Gesù in Matteo capitolo 16, dice, maestro, non devi andare a Gerusalemme, se no ti uccidono qua e là. Che belle parole che diceva Pietro. Quando le persone ti parlano, dicono parole belle, logiche, vai dai tuoi genitori, tua famiglia, evangelizzali. Oh, come suona bene. Ma cosa c'era dietro Pietro che diceva, maestro, non andare a Gerusalemme? C'era il diavolo. Attraverso Pietro. Infatti Gesù si gira, Pietro dice, Gesù dice a Pietro, vattene Satana. Caspita, com'è Satana? Sta cercando di salvarti la vita. Chissà cosa avrà pensato Giuda, ma come Gesù, ma scusa, questo qui. Cerca di essere coerente, razionale. Il povero Pietro sta cercando di salvare la vita, tu lo chiami diavolo? Quindi ci sono queste persone che ti dicono vai a casa a evangelizzare. E praticamente cosa c'è dietro? Ti stanno dicendo non evangelizzare. E quello è lo zuccherino per rendere la bugia zuccherata.
Però come hai detto suona bene, non ami i tuoi familiari, devi dedicarti a loro per i prossimi 20 anni, evangelizzarli, ma come non li ami? Quindi suona così bene per un cristiano.
Quindi stanno girando dall'obbedienza al Vangelo che Diego e tutti i fratelli vogliono evangelizzare, il diavolo la gira a condanna. Ah, vuoi evangelizzare gli altri per le strade? Ho capito, stai trascurando la famiglia, ma la famiglia che lo sa se si convertirà mai.
Vero, sì.
Va bene?
Sì.
Io ho persone anche molto vicine, molto molto vicine, va bene, che non vogliono convertirsi. E quando parlano con me insultano anche il Signore. E devo pregare quando parlo con loro. Va bene? Parenti, lasciamo perdere, non voglio allargarmi. Allora, questi qui non gliene frega niente dei tuoi genitori, della tua famiglia, Diego, se no si sarebbero fatti vivi prima a darti una mano a evangelizzarli. Si fanno vivi adesso che stai evangelizzando tutti. Marco 16:15, Matteo 28:19.
Marco 16:15. E disse loro, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura.
Ah, non è solo i familiari?
No, tutto il mondo ad ogni creatura.
Cioè, ovviamente non vuol dire tutto il mondo, ogni nazione, sono 200 nazioni. Vuol dire in qualunque parte del mondo che ti trovi.
Sì,
se ti trovi
sì,
50
sì.
anni in Africa, evangelizza in tutte le parti del mondo dall'Africa dove riesci ad andare. Gesù non è andato a tutto il mondo, quindi cosa voleva dire? Qualunque parte del mondo che ti trovi, quindi non è solo i familiari, anche i familiari e i genitori e tutti e i figli e tutti, ma puoi portare, dicono in America, dico, puoi portare un cavallo a bere, non puoi obbligarlo a bere, e poi se il cavallo non vuol bere hai voglia di spingergli la testa nell'acqua, il cavallo ti sbruffa l'acqua in faccia a te, vattene via asino, io sono un cavallo. Non puoi obbligare un cavallo a bere. Quindi ai familiari, certo, Gesù non ha evangelizzato. Cioè, se Gesù aspettava di evangelizzare la sua famiglia, non avremmo un cristianesimo, perché
sì.
La sua famiglia, i suoi fratelli, dice Giovanni 7:5, i fratelli di Gesù non credevano in Gesù. Sì. Hanno dovuto vedere il morto risuscitare. Va bene? E cosa se aspetti che ci sono familiari che non si convertiranno mai, forse? Matteo 28:19, di nuovo, sottolineando quello che abbiamo detto.
Matteo 28:19.
Sì, cosa ho detto? Ma no. Forse sono ubriaco, non lo so.
O forse io.
Non ti preoccupare, non so, ogni tanto sbaglio.
Matteo 28:19. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti i popoli?
Tutti i popoli.
Caspita. E Atti 5:42, tutti i giorni al Tempio, quando c'era un Tempio, adesso non c'è più. E per le case non smettevano di predicare Gesù Cristo. Ci siamo?
Sì.
Tutti i giorni, in tutte le case. Ah, nelle case non si può andare perché se no ci prende la testimonianza. Ma che ti prendessero anche per imbecille, cosa ci interessa? No. Ma che mi prendessero per stupido, che io vado a predicare il Vangelo, qualche pecora troverò.
Sì. Amen.
Va bene, grazie a Dio che c'è stato qualcuno così pazzo ad evangelizzare a me. Tanti anni, vabbè, che io sono salvato 9 anni per la verità, mi ha evangelizzato proprio il Signore, mi ha evangelizzato. Però a 25 anni mi hanno evangelizzato per lo Spirito Santo. Gloria a Dio.
Amen.
Gloria a Dio. Alleluia. E quindi va bene. Gesù comunque non ha fondato una religione. Cioè c'era il tempo delle chiese, il tempo adesso viviamo nell'apostasia. C'era il tempo che potevi dire a uno di vai nella chiesa locale. Oggi non ci sono più, non c'è più la chiesa di Milano, la chiesa di Monza, la chiesa di Firenze, non c'è più. Oggi ci sono le sette. C'è la chiesa pentecostale, battista, cattolica, Geova, i sette. Saranno cristiani, senz'altro. Anche dolci, anche dolcissimi, ma sono sette, perché chiesa, queste denominazioni nella Bibbia non ci sono. Vai a spiegare a un cattolico che di andare a pregare, a fare la comunione con protestanti. Oh, bestemmia! Sono andato in una chiesa cattolica, dove ero a Abbiategrasso, mi pare, vicino a Milano, ho chiesto al prete, ma senti, perché stavamo lì, c'ero con degli amici cattolici, facevano comunione, mi fate anche noi. Tanto me, comunione cattolica, protestante, cosa cambia? Gesù nel mio cuore, non possono fargli del male. Allora, con piacere, questi amici cattolici, la comunione. E ho detto al prete, guarda, c'era un prete anche simpatico. E ho detto, guarda, se mia moglie è cresciuta luterana. Ah, no, niente, non può fare la comunione. Vabbè, comunque lei dice, gli ho detto, guarda che lei ama, è cattolici, presto sono fratelli uguali. No, non può riceverla. E questi qui, capite, queste sono le sette. Capito? Sono le sette. Io non so se un pentecostale fa la comunione con un cattolico che va in chiesa a pregare dove c'è una statua della Madonna o dei santi o qualche cadavere di qualche cardinale. Non sono sicuro che gliela dà la comunione. Va bene, ma voglio dire, guarda, stamattina sai dove sono andato?
No.
Sono andato a visitare una chiesa battista.
Dove?
Sì.
Io ho visitato la chiesa battista.
Ok.
E come?
Come mai?
Perché
ti abbiamo visto qui?
Sì, però c'era un pastore che predicava.
Ok.
Va bene. E uno con un accento portoghese. Non mi sembra neanche brasiliano, è portoghese.
Ma era una visione che ha avuto?
No, ero in video.
Ah, pensavo che come Filippo ti sei andato nello spirito in un altro continente, non
allora,
so dove.
No, mi è capitato, stavo cercando delle cose su video e mi è sbattuto incappato questo.
Mm-hmm.
E ho detto, ma sentiamo un po' cosa dicono di bello. E allora c'era questo predicatore che probabilmente è venuto dal Portogallo o dal Brasile, un accento molto portoghese. E ha fatto una lunga predica e ha detto, ma guarda che interessante, predicavo così bene. Ho pregato per lui, predicavo così bene, con calma, no? Tutto. E dicevo delle cose bellissime, come parlava di, così che parlava dell'Israele che mormorando sono morti nel deserto.
Mm-hmm.
E allora, okay, ero d'accordo su tutto. Infatti ho benedetto, ho pregato per lui, Dio lo benedica, guarda che... Grazie Gesù, perché ci sono i figli di Dio dappertutto, che non c'è la Chiesa perfetta, la mia o la tua. Cioè Dio ce l'ha piegato dappertutto. Però la Chiesa vera rimane solamente quella del pastore Gesù, la Chiesa di Cristo, il corpo di Cristo, gli altri sono delle piccole sette che prima o poi dovranno abbandonare la cassa da morto e diventare cristiani e basta. E però alla fine cosa ha fatto questo qui? C'è un qualche dettaglio che non... a me non mi è sembrato scritturale, perché si è messo a lamentarsi, vedi che i pastori locali hanno detto: senti, qui c'è della gente che non viene più, si pregano in casa, adorano Dio in casa, e eccetera. E loro si sono messi a predicare, dice, arrabbiato anche, e ha detto: chissà, dovete andare nella chiesa locale. Però non ha specificato se cattolico o protestante, questo non l'ha specificato, non ha specificato se geova, mormone, non lo sappiamo cosa, probabilmente alludeva alla chiesa battista dove era. E allora dice che a un certo punto si è messo a rovesciare su questi ex fratelli che non vanno più nella sua chiesa, cioè tutte le maledizioni e la morte che Dio ha rovesciato su Israele, che sono morti nel deserto. E voi, se non andate nella chiesa locale, sicuramente alludeva alla sua, no? Dice: siete, morirete nel deserto come l'Israele che mormorava e ha abbandonato Dio. Mi sono cascata le braccia. Eppure era un predicatore così, così simpatico. Parlare furbito, e gentile. Ha detto: ha rovinato tutto. Perché? Perché in una situazione ideale è logico che dice: fratelli, per cortesia, dove abiti? Pietro, l'apostolo Pietro, oppure che magari Pietro evangelizzava, non so, in un altro posto, però passa attraverso Efeso e vede uno che credeva in Gesù, però era isolato. Dice: senti qui, vai nella chiesa locale, tu sei Efeso, ma vai nella chiesa di Efeso, giusto? Poi Pietro, supponiamo che passava per Corinto, trova un Corinto, per così, che stava a casa sua, e dice: io prego Gesù a casa mia. Pietro sicuramente gli avrebbe detto: ma cosa fai qui a Corinto? C'è Paolo, vai nella chiesa locale. Capisco, sono d'accordo con questo predicatore portoghese, ma in una situazione ideale puoi fare questo, ma in una situazione, leggilo, Gesù dice in Giovanni 16:2, credo.
Giovanni 16,
sì, credo 2. Che sia il secondo controllo.
Vi espelleranno dalla sinagoga, questo?
Giusto,
quello. Ok, Giovanni 16:2. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio.
Capisci? Oggi viviamo in una situazione che Gesù sapeva che sarebbe avvenuto, per cui ha predicato Giovanni 14, 15, 16 e 17. Cosa sono? Quello lì sono delle istruzioni date a una chiesa che sarebbe sparpagliata, scattered tutto il mondo, perseguitata, vi espelleranno dalle sinagoghe, credendo di rendere servizio a Dio. Allora Gesù, Matteo 18:20, mette la ruota di scorta. Cosa dice?
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.
Ecco che in Matteo 18:20 Gesù sta dicendo: basta che ci sono due riuniti. Non è obbligatorio essere nella chiesa di frate Giuseppe o di Angela o di Dora, no. O di pentecostale o cattolica. No, non è, no. Mi fate piacere, venite per l'amore di Dio, venite qui che predichiamo. Venite qui, non è che per forza venire in Sud America, ma qui edifici non ne abbiamo.
No.
Diciamolo chiaro. Diciamo, il Signore cosa dice? Oggi fai una comunità a casa tua. Va bene, 1 Corinzi 16:19 dice: Paolo benediceva la casa che si riuniva a casa, la chiesa che si riunisce a casa tua. Ogni casa è una chiesa. Questi predicatori portoghesi e battisti, pentecostali e cattolici, cioè, non l'hanno capito ancora. Capito? Il Papa che dice: religione è uno che fa adora Dio a casa sua, non è possibile, dice. C'è la chiesa è il posto per adorare. E chi caspita te l'ha detto te che devo venire dalla tua acqua santa per adorare? Risponde il battista, il protestante, no, 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 da me, non da te, quindi lascia che si azzuffano. Risponde Gesù, cosa dice Gesù? Dove due o più sono riunite nel mio nome, lì sono io. Va bene, quindi volevo questo stamattina ho scoperto visitando una chiesa battista. Capito? Sono andato in una chiesa battista stamattina. Nello spirito ero là.
Ah, sì.
Capito? Ed ero lì a lodare e dice, guarda che bravo predicatore, vedi? Così, alla fine poi mi ha fatto arrabbiare. Meno male che non ero là. Meno male che non ero dentro la chiesa. Dice, scusi, chiedo scusa, signor, per favore. In portoghese glielo dico, posso dire una piccola scrittura, mi dà permesso, con tutto rispetto, avrei fatto, scusa, una scrittura? E gli ho dato questa scrittura, è vero che, però in una situazione ideale, come quello del Nuovo Testamento, all'inizio, poi si sono sfaldati completamente. Va bene, guarda a 1 Giovanni 3, 9-10. Vai a visitare la chiesa di Diotrefe. Sai chi è Diotrefe?
Sì. Primo Giovanni? Tre?
No, terzo Giovanni.
Terzo Giovanni, ok. Terzo Giovanni, verso?
9-10, verso uno l'altro, vedi te.
9-10,
il paragrafo,
sì.
Insomma.
Terzo Giovanni, primo capitolo, 9-10. Ho scritto qualcosa alla chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Perciò se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro di noi con parole maligne, e non contento di questo. Non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo, e li caccia fuori dalla chiesa.
Capito? Questa è una chiesa settaria, capito? Non riceveva neanche Giovanni. Caspita. E qui la Chiesa ha cominciato a andare a sfacelo. Infatti la Chiesa di Efeso è una delle più belle chiese. Gesù arriva, Apocalisse capitolo 2:1, e dice, tu hai lasciato il tuo primo amore, stai attento che rimuovo il candelabro della tua chiesa, la chiudo. E qui poi c'è la Chiesa di Diotrefe, che cosa aspirava? Aspirava ad avere il primato. Vero?
Sì.
Quindi questa è una Chiesa aspirapolvere. Cioè, aspirava avere la gloria, la superbia. No, non voleva che andava Giovanni lì a raddrizzare le cose, perché sennò la gente seguiva Giovanni e non lui, mercenario. E oggi viviamo una situazione così. Come faccio io a dire, andare in una città e dire vai nella chiesa locale? Ma scusa, prima vediamo se c'è una chiesa degna di questo nome. Fratelli, se chiunque che ci ascolta, specialmente fratelli nuovi, se state seguendo una chiesa ottima che è una chiesa come, diciamo, che porta frutti nelle strade, coi perduti, che non si riunisce in un edificio della domenica, ma nelle case, come nella Bibbia. Però riunirsi nelle case non è garanzia. Riunirsi nelle case adesso è lo stesso. Cioè i frutti. Se appartiene a una chiesa che c'è un pastore degno di questo nome, per cortesia, no, non voglio disturbarti. Non sono qua a rubare le pecore di nessuno, per l'amor di Dio.
Amen.
Questa chiesa è nata, la nostra chiesa qui è nata, e il Signore l'ha creata, si è sviluppata, non predicando un culto di personalità, un fratello Giuseppe, predicando una denominazione, ma questa chiesa qui si è creata predicando Gesù, innalzando Gesù. Tutti siete testimoni, non abbiamo mai detto a nessuno, esce dalla tua chiesa e vieni alla nostra. Non abbiamo neanche un edificio per andare ad addormentarsi, no. Non abbiamo neanche delle panche dove andare a dormire la domenica, ma non abbiamo, non le vogliamo. Ma se le mandate qui, diamo fuoco, facciamo un po' di salsicce. Va bene? Angela, prendi la controparola.
Amen, amen. Allora sei d'accordo con il messaggio di Diego, che dice
certo.
Gesù non è venuto per fondare le religioni, ha detto lui non appartiene a nessuna chiesa, solo a Cristo.
Diego, sei dei nostri. però i farisei diranno, ma allora tu, dove i fratelli sbandati? Non sono sbandati. La nostra chiesa è una chiesa formata da tante comunità, ogni casa è una chiesa, che evangelizzate, che vi riunite con le pecore che evangelizzate, quindi siete 4, 5, 6, 3, 4, 5, 10, quelli che siete, vi riunite tutti i giorni in una caffetteria e quelli che sono degni, che potete fidarvi anche a casa vostra.
Amen.
Va bene.
Amen.
Noi siamo una comunità fatta di comunità. Va bene?
Grazie Amen. Gesù.
O una chiesa fatta di chiese. Mi dà un po' fastidio chiamare chiese chiese, perché oggi la parola chiesa talmente... E almeno non vale più niente. Oggi chiesa vuol dire edificio, mattoni, campanile, statue e quadri. Cioè, mi piace di più la parola comunità, però, sai, nel dizionario, nella lingua italiana moderna, è intercambiabile. Chiesa vuol dire anche edificio, vuol dire anche... Però è bella la parola comunità, assemblea, congregazione. Angela, a te.
Amen, amen. E voglio aggiungere una ultima scrittura per questa situazione che Diego ha descritto. Per quelli che dicono io non posso andare a evangelizzare perché devo stare con la famiglia, evangelizzare la famiglia per i prossimi 20 anni, così. A loro puoi dire anche quello che Gesù ha detto in Matteo 12, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Quelli che fanno la volontà di Dio. Forte, una scrittura forte, ma se non la metti in pratica non farai mai niente per Gesù. Rimani sempre circondato da familiari increduli che ti bloccano e non avrai mai il coraggio di fare cose belle per Dio.
Amen, amen, amen. Matteo 12,46, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Gesù non conosceva neanche sua madre.
Sì che la conosceva.
Chiedeva informazioni.
Ed era una donna di Dio.
Chi è mia madre? Ed era una donna di Dio.
Non era incredula.
Ma chi è mia madre sta dicendo, non è inutile che adorate la statua di mia madre all'occhi,
sì,
stolti.
Sì.
Stultos, stoltis, quindi in latino stolti. Comunque lasciamo perdere.
Amen.
Stolti, lasciate perdere di adorare l'uomo o la donna. Emma era una donna che è nata da anche la mamma era vegia, la nonna forse anche, lo zio, chi lo sa. Ma chi, dove è scritto queste baggianate? Questo è come dire che il sesso è peccato, come dire che Abramo, che ha avuto il figlio con Sara e Isacco, l'hanno generato nel peccato. Ma non diciamo cretinate, per cortesia, va bene? Ma persino Gesù è sposato. Divorziato e sposato, tutti e due.
Gesù.
I fratelli divorziati che vi siete risposati nella grazia di Dio, perché anche, c'è anche quello. Di Dio è divorziato e risposato.
Ah, Dio sì, Gesù no.
E Gesù e Dio che differenza fa?
Non lo so, ma
nessuna differenza.
Meglio essere precisi.
Perché le scritture
Isaia 50,
dicono
Isaia 50 verso 4 fa Dio manda la carta di divorzio a Israele e Dio è divorziato.
Mm-hmm.
C'è anche il divorzio giusto in Matteo 5. Gesù non ha parlato del divorzio giusto,
sì.
È per fornicazione, puoi dire alla tua moglie o marito prendi la bicicletta e vai. Ciao. Per fornicazione di Gesù, Matteo 5, fornicazione, divorzio,
sì.
Quindi non venite qua a imbambolarmi che sempre sì o sempre no, no. Dipende cosa da gloria a Dio. Ci siamo?
Sì, amen. Amen.
Oh, Angela, prendi il microfono.
Facciamo una pausa, mettiamo un canto.
Tu prendi il microfono e io prendo fiato.
Okay.